State ascoltando SBS Italian.
Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Masone, linea olimpico.
20 anni fa, Riccardo Cucchi era la prima voce di tutto il calcio minuto per minuto. In quel pomeriggio del 14 maggio del 2000, quando l'arbitro Pierluigi Collina chiude la sfida del Curi tra Perugia e Juventus, è lui ad annunciare la fine di uno dei campionati di calcio più incredibili della storia italiana. È lui ad annunciare ai tifosi biancocelesti un successo atteso 26 anni dal titolo del 1974 conquistato sotto la guida di Tommaso Maestrelli. Sono le 18 e 4 minuti e l'urlo di Riccardo Cucchi fa esplodere lo Stadio Olimpico, dove i tifosi della Lazio hanno invaso il terreno di gioco. Urla Riccardo Cucchi col tumulto nel cuore, perché oltre ad un professionista con il compito di raccontare un momento indimenticabile per la storia biancoceleste, è anche un vecchio tifoso della Lazio.
Ma certamente il mio tumulto interiore lo so bene, lo ricordo anche molto bene, però ho cercato di controllarlo ovviamente, perché in quel momento ero consapevole di essere la voce di molte persone che non vedevano ciò che stava succedendo allo stadio di Perugia, non soltanto i 60-70 mila che erano all'Olimpico e che ho saputo poi più tardi erano in ascolto della mia radiocronaca, ma diciamo anche tutti gli altri, tutti i tifosi italiani. Quindi il mio tumulto ho cercato di controllarlo, ho cercato di tenerlo a bada, di tenerlo lontano. Devo confessare che nel momento in cui il collegamento si è chiuso, nel momento in cui il mio tecnico ha abbassato il potenziometro del microfono, lì ho lasciato sfogare la mia gioia nel silenzio della cabina, senza che nessuno potesse vedermi, e ti posso confessare che un lacrimone è uscito, perché alla fine il calcio ci rende bambini per tutta la vita, e quindi alla fine un'emozione vissuta anche ad adulti non è poi così diversa da quella che si viveva quando si era ragazzi.
Ma facciamo un passo indietro. Quel campionato di Serie A deciso oltre la fine dell'ultima giornata è iniziato 8 mesi e mezzo prima, il 29 agosto 1999. L'Italia della 13ª legislatura, guidata da due governi D'Alema, si sta preparando a sostituire la lira con l'euro. La crescita degli anni 90 ha subito un rallentamento, ma internet e telefonia mobile stanno prendendo piede in tutta la penisola e il paese è in fibrillazione, affascinato dal miraggio delle privatizzazioni e coinvolto nell'organizzazione del giubileo. Soprattutto, l'Italia mostra ancora con orgoglio il campionato di calcio più bello del mondo, un torneo che, come ricorda Bruno Gentili, all'epoca seconda voce di tutto il calcio minuto per minuto, comportava oneri e onori.
Era sicuramente un altro calcio, con protagonisti, con una qualità tecnica decisamente superiore al calcio d'oggi, e offriva anche a livello internazionale un panorama molto più ricco. C'erano campioni che ci sono rimasti impressi per la loro grandissima risorse tecniche, e anche i presidenti, c'erano presidenti mecenati che investivano in modo massiccio le loro risorse per far sì che questo calcio potesse sempre più crescere, ci rimettevano anche dei soldi importanti. Era tutto un altro mondo, niente di paragonabile al calcio piuttosto scarno di oggi, era abbastanza povero sul piano tecnico.
Negli anni 90 l'Italia ha portato 8 volte una squadra in finale di Champions League, la Coppa UEFA è praticamente cosa nostra e la Lazio si è aggiudicata l'ultima edizione della Coppa delle Coppe, quella assegnata a Birmingham. Come se non bastasse, in estate i biancocelesti hanno conquistato anche la Supercoppa europea contro il Manchester United, grazie al gol del Matador, Marcelo Salas.
Intanto seguiamo Salas di sinistro, la palla è grande, proprio lui, El Matador! Agita la nuova maglia biancoceleste, quella delle coppe europee. Salas porta in vantaggio la Lazio davanti alla curva dei tifosi biancocelesti. Lazio 1, Manchester United 0.
La Lazio si presenta ai nastri di partenza della stagione 99-2000 da vice campione d'Italia. Il Milan operaio di Birov e Zaccheroni le ha strappato lo scudetto soltanto per un punto e grazie al sorpasso alla penultima giornata. A detta di tutti era stata la creatura di Sergio Cragnotti a meritare quel campionato, ma anche, come ricorda Riccardo Cucchi, a pagare carissimo l'errore di sentirsi già quel tricolore in tasca.
Io ricordo un titolo, secondo me molto fortunato, diciamo ben congegnato, da parte del Messaggero di Roma, il giorno dopo lo scudetto del Milan, titolò esattamente così: il Milan vince lo scudetto della Lazio. Era un titolo ironico per certi aspetti, ma in qualche modo fotografava esattamente la situazione. Non voglio dire ovviamente che quello scudetto fosse in qualche modo manovrato, non lo penso lontanamente, ma certamente quello che successe l'anno prima fu bruciante per i tifosi della Lazio e naturalmente anche Cragnotti si rese conto di quanto fosse stata grande quell'occasione persa all'ultimo secondo, anche però con grandi responsabilità della Lazio. Io ero ad Empoli, scusa se ti porto un pochino indietro, a 6-7 giornate dalla fine del campionato, mi ricordo un Empoli-Lazio con lo stadio Castellani invaso dai tifosi della Lazio, era già una primavera molto calda, festanti e convinti già di poter celebrare lo scudetto, perché il vantaggio della Lazio era assolutamente rassicurante, fatto che si rivelò assolutamente invece infondato. La Lazio pareggiò quella partita ad Empoli e lì cominciò il giro. La Lazio perse molti punti per strada.
Nell'estate del 99 la società biancoceleste cede il suo bomber Christian Vieri, passato all'Inter per 90 miliardi di lire, una somma che porta l'Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano, a parlare di un insulto alla povera gente e che consente al presidente dell'Inter Massimo Moratti di costituire con Ronaldo la coppia di attaccanti più forte del mondo, per di più assistita da Roberto Baggio, Recoba e Zamorano. Viceversa, la Lazio nell'affare ha inserito l'acquisizione di Diego Simeone, ennesimo argentino di un centrocampo fantastico che può contare su Veron e Almeida, ma anche su Conceição, Stankovic e Nedved. La formazione di Eriksen, che in attacco alle spalle di Salas ha una rosa esperta composta da Mancini, Boxic e Ravanelli, cui aggiunge la freschezza di Simone Inzaghi, può esibire uno squadrone guidato in difesa da capitano Alessandro Nesta. I biancocelesti sono, insomma, una delle favorite, anche se forse non la prima favorita in assoluto.
Personalmente non ritengo che fosse favorita, tra l'altro mi ricollego alla tua introduzione, alla tua domanda, ero tra l'altro presente a Monte Carlo in occasione della finale contro il Manchester United che la Lazio vinse conquistando la Supercoppa europea, ma devo dirti che la squadra dell'anno precedente, cioè quella del 99 per essere chiari, era sicuramente molto più attrezzata, molto più forte di quella che poi vinse lo scudetto l'anno dopo, e sono personalmente convinto. È stato un campionato strano quello del 99, nel quale la Lazio ha pagato soprattutto nelle ultime giornate un crollo, un calo di rendimento che ha consentito una straordinaria rimonta del Milan.
Nell'epoca delle cosiddette sette sorelle, il campionato di Serie A è talmente competitivo che è difficile disegnare una griglia di partenza. Nelle prime cinque giornate la lepre la fa anzi l'Inter di Lippi, che ottiene 13 punti e mette per prima il naso avanti. Il calo dei nerazzurri trasforma la prima parte del torneo in un testa a testa tra Juve e Lazio, con i bianconeri che si laureano campioni d'inverno per appena un punto. All'inizio del girone di ritorno però la vecchia signora guidata da Carlo Ancelotti prende il largo, così quando a 8 giornate dal termine i bianconeri hanno 9 punti di vantaggio sulla Lazio, i giochi sembrano fatti. Poi però, secondo la ricostruzione di Bruno Gentili, nel motore della Juventus qualcosa si inceppa.
Ma fu uno scudetto, quello vinto dalla Lazio, che piovve proprio dal cielo, perché come ricordavi tu la Juve aveva 9 punti di vantaggio a 8 giornate dal termine. Poi una serie di scivoloni quasi incredibili. Io penso che quella squadra arrivò allo scontro quasi decisivo un po' stanca, un po' con le idee appannate. E i giocatori credo che sentirono troppo quello scudetto in tasca, quindi ci fu anche un peccato di presunzione da parte dei giocatori bianconeri.
La svolta arriva nei 180 minuti a cavallo tra il 24 marzo e il 1 aprile del 2000. I bianconeri perdono a San Siro contro il Milan, mentre la Lazio vince di misura il derby. Poi, nello scontro diretto, i bianconeri si fanno battere in casa proprio dai biancocelesti, che si portano a meno 3 e riaprono definitivamente la corsa a scudetto grazie al colpo di testa di Diego Simeone, che qui ascoltiamo raccontato da Fabio Caressa, allora telecronista di Telepiù.
Veron prova a mettere dentro, Simeone, Diego, Pablo, Simeone, 1-0, un minuto decisivo per lo scudetto.
Un altro passo falso della Juventus contro il Verona porta le distanze ad appena 2 punti. A 3 giornate dal termine la classifica recita Juventus 68, Lazio 66. La vecchia signora ormai le gomme sgonfie, ma con due lunghezze di vantaggio a due partite dal termine, il calendario può bastare. Il 7 maggio 2000 la Lazio vince a fatica a Bologna per 3-2, mentre la Juventus supera in casa per 1-0 il Parma. Le due squadre, insomma, si presentano all'ultima giornata separate da due punti. Ma le polemiche fioccano. All'89esimo di Juve-Parma, infatti, l'arbitro Massimo De Santis annulla una rete di Cannavaro, allora al Parma, che avrebbe portato Juventus e Lazio a pari punti.
Non lo so, è stato annullato un gol secondo me regolare. È inutile protestare, noi purtroppo oggi ci manca qualcosa perché abbiamo avuto alcuni episodi che non ci hanno convinto.
L'annullamento di quel gol di Fabio Cannavaro, secondo alcuni la prima pietra miliare di Calciopoli, manda su tutte le furie dirigenza e tifosi della Lazio, con questi ultimi che prima prendono d'assalto i centralini delle radio e i siti internet, annunciando il boicottaggio dell'ultima giornata di campionato e intanto, in settimana, inscenano una protesta muscolare davanti alla sede della Federcalcio, al grido spareggio o guerra.
Vedete, la zona è completamente bloccata, recintata, il traffico è impazzito, c'è il blocco dei tifosi laziali inferociti che protestano per quello che è successo domenica scorsa e per il fatto che probabilmente lo scudetto è sfuggito di mano ai biancozzurri. Poco dopo le 13 la tensione sale, piovono arance e uova dai dimostranti laziali e un fumogeno, la polizia carica, succede di tutto, a terra rimangono 15 persone contuse, auto in sosta distrutte, lanci di pietre.
Non solo. Domenica 14 maggio 2000 i tifosi biancocelesti scendono nuovamente in strada a Roma, in qualche caso disertano lo stadio olimpico e mettono in scena una nuova protesta eclatante.
Ricordo le grandi tensioni, ricordo come tu stesso hai raccontato, ricordo le proteste dei tifosi laziali, ricordo anche la presa di posizione dura da parte del presidente della Lazio Cragnotti, che pretendeva regolarità nel campionato e nell'ultima giornata in particolare.
Si arriva così all'ultima giornata con le due squadre separate da due punti. Il 14 maggio del 2000 la Juve capolista va in trasferta a Perugia, mentre la Lazio ospita la Regina. Due provinciali già sicure della salvezza e senza più nulla da chiedere alla stagione. Anche se a Perugia società e squadra dichiarano apertamente di voler onorare fino in fondo l'impegno, a partire dall'allenatore dei Grifoni, il romanistissimo Carlo Mazzone.
Il giorno prima della partita io andai nel ritiro del Perugia, le chiesi a Mazzone quanto si sarebbe impegnato il Perugia in campo contro la Juventus, sapendo già evidentemente di aver conquistato la salvezza. Io ricordo lo sguardo fulminante che la radio non poteva naturalmente trasmettere agli ascoltatori di Mazzone nei miei confronti, quasi offeso per la mia domanda, quasi offeso dal sospetto che qualcuno potesse insinuare che il suo Perugia non avrebbe giocato la gara. E mi rispose in maniera molto secca, mi disse: il Perugia scenderà in campo per giocare la partita, non pensate nemmeno lontanamente, e lo disse anche con un tono irritato, che noi si andrà lì a fare una passeggiata, noi giocheremo la partita. Ed è esattamente ciò che è successo.
In caso di vittoria, i bianconeri sono campioni d'Italia per la 26esima volta, in caso di arrivo alla pari serve lo spareggio. Nessuno sembra invece contemplare il terzo scenario. Juve sconfitta in trasferta e sorpassata all'ultima curva dalla squadra di Eriksson.
A 90 minuti dal termine la Juventus conduce con 71 punti, davanti alla Lazio che ne ha 69.
La Lazio, che fino a quel momento viene sostenuta in media da 51.000 spettatori nelle sue partite interne, ospita la Regina in un clima anomalo, quasi spettrale, con settori dello stadio vuoti e un pubblico un po' affranto e un po' arrabbiato, frustrato di fronte alla prospettiva di veder volar via il secondo scudetto consecutivo, sicuramente senza grande voglia di festeggiare.
Ma guarda, quella fu davvero una giornata fantascientifica, una giornata che ha avuto una vigilia appunto molto tesa, come ricordavi, però il pronostico era in gran parte a favore dei bianconeri di Ancelotti e Del Piero, e invece, come sappiamo, accadde l'imponderabile. Io appunto non me lo sarei mai aspettato, era abbastanza impreparato.
L'imponderabile, di cui parla Bruno Gentili, allora radiocronista impegnato nel racconto di Lazio-Regina, non avviene allo Stadio Olimpico, dove anzi l'11 biancoceleste trasforma in una formalità la pratica, segnando due gol nel primo tempo, con altrettanti rigori trasformati da Simone Inzaghi e da Veron.
Simone Inzaghi, esattamente sullo 0-0 al 33esimo, che si appresta a battere il rigore, con il destro spiazza il portiere. La Lazio è in vantaggio 1-0 al 33esimo. Simone Inzaghi, l'argentino Verón incaricato di questa seconda esecuzione, esattamente al 37esimo. Vediamo che l'arbitro Borriello indica, suggerisce soprattutto ai giocatori di stare ben al di là dei 16 metri. Parte il destro di Verón, la conclusione, il gol. Il pallone che si infila nell'angolo basso alla destra di Taibi, vanamente proteso in tuffo. Lazio che raddoppia 2-0, sempre su calcio di rigore. È cambiato l'esecutore al 37esimo, l'argentino Verón.
A Perugia intanto Zidane, Del Piero e Pippo Inzaghi non riescono a segnare. La situazione è ancora ferma sullo 0-0 e all'intervallo la classifica vede così appaiate Juventus e Lazio a 72 punti. Dal 45esimo minuto in poi, quindi, i riflettori si accendono letteralmente sullo stadio intitolato a Renato Curi, dove la squadra di Carlo Ancelotti non solo non riesce a sbloccare il risultato, ma deve fare anche i conti con il nubifragio che si abbatte sul capoluogo umbro e che obbliga l'arbitro Collina a lasciare a lungo le squadre nel tunnel. Nonostante quattro sopralluoghi, infatti, il terreno di gioco non sembra affatto in grado di drenare l'acqua.
Io ero a Perugia naturalmente, ero testimone di questa giornata straordinariamente calda, un sole veramente estivo che non faceva in nessun modo presagire un cambiamento repentino di tempo, e ricordo la sorpresa di tutti noi, mia in assoluto anche in primis, quando sullo stadio di Perugia arrivò questo nuvolone denso di pioggia che scaricò un diluvio veramente biblico sul campo di Perugia. E Collina mise alla prova un po' tutti noi, perché io ricordo i miei interventi in tutto il calcio, i miei interventi che dicevano sostanzialmente agli ascoltatori: il campo di Perugia è letteralmente allagato, è una piscina, riteniamo sia davvero molto difficile che si possa proseguire la gara. E passavano i minuti, Collina ogni tanto si affacciava sul campo di gioco, misurava, diciamo così, la resistenza all'acqua. Gli inservienti erano al lavoro, sono stati al lavoro per tanti minuti, per quasi un'ora, per cercare di far defluire l'acqua dal campo, anche bucando il campo perché l'acqua potesse scendere. Devo dire, il manto di Perugia è sempre stato tra i migliori della Serie A, tra i migliori del calcio, un campo che ha retto sempre molto bene. Ma perché Collina ha aspettato un'ora e 15 minuti? Tra l'altro noi pensavamo forzato il regolamento, e questa scelta di Collina ha messo in crisi tutti noi. Io ricordo i colleghi dei giornali che venivano in cabina da me per chiedermi che cosa dicesse il regolamento, perché venivano da me, perché sapevano che io viaggiavo sempre, portavo sempre con me un regolamento, perché sappiamo tutti quanto sia importante in caso di dubbio andarlo a sfogliare. In realtà non c'era nel regolamento un tempo limite, nel regolamento si consentiva sostanzialmente all'arbitro di valutare la possibilità che la gara potesse riprendere senza nessun riferimento di tempo. E allora perché Collina aspettò un'ora e un quarto, facendo arrabbiare la Juventus, in particolare Luciano Moggi furioso alla fine della partita? Perché evidentemente il rischio quale sarebbe stato nel caso in cui la partita fosse stata interrotta? Si sarebbe dovuta rinviare probabilmente al giorno dopo. Con quali rischi, anche per esempio rispetto all'ordine pubblico, che avrebbe impedito, che avrebbe potuto impedire per esempio l'arrivo da Roma di migliaia di tifosi della Lazio dopo il successo della Regina per 3-0, con tutte le conseguenze anche rispetto all'ordine pubblico, alle conseguenze che potevano derivare da questo flusso massiccio di tifosi che, se anche non fossero entrati allo stadio perché non avrebbero avuto questa possibilità, avrebbero sicuramente potuto creare dei problemi. E quindi io credo che Collina forzò fino a un'ora e un quarto, con la consapevolezza però che il campo potesse tornare agibile, anche in virtù di queste valutazioni, immagino anche confrontandosi con i vertici del calcio. E questo è, diciamo così, anche una spiegazione che si collega a quello che tu stavi dicendo, alla grande tensione che aveva preceduto l'ultima giornata di campionato.
In un pomeriggio sempre più surreale, insomma, allo Stadio Olimpico il gioco viene prima sospeso per 20 minuti in attesa degli sviluppi della situazione a Perugia. Poi, anche in considerazione della tutela dell'ordine pubblico, l'arbitro Gennaro Borriello dà il via al secondo tempo e la partita fila liscia, chiudendosi regolarmente sul 3-0 per la Lazio.
Terzo gol per la Lazio, 3-0, ancora una volta Diego Pablo Simeone, esattamente al 14esimo.
Alessandro Nesta e compagni hanno insomma svolto il loro compito e possono quindi assaporare l'ipotesi dello spareggio, ma a Perugia non è chiaro se si possa giocare o meno. La decisione finale spetta a Pierluigi Collina, considerato allora non solo uno dei migliori fischietti al mondo, ma anche uno dei pochi in grado di non subire la sudditanza psicologica nei confronti della Juventus. La sua designazione in occasione dell'ultima giornata di campionato della vecchia signora sapeva di risposta alle accuse rivolte la classe arbitrale dopo la rete annullata a Cannavaro nel match interno contro il Parma. Qualcuno sostiene che Collina peccò in senso opposto, che cioè fu vittima della voglia di dimostrare di saper prendere decisioni contrarie al volere della Juventus, ma Riccardo Cucchi non la pensa in questo modo.
Ma guarda, io conosco personalmente Collina e ti posso dire che ho imparato negli anni ad apprezzare la sua assoluta indipendenza, la sua assoluta obiettività. Io ritengo che sia stato uno dei più grandi arbitri che abbiano mai calcato i palcoscenici calcistici italiani ed internazionali. Io ritengo sinceramente che Collina abbia deciso, prendendo coscienza, prendendo atto della situazione molto delicata che si era creata indubbiamente, ma soprattutto nella consapevolezza che il campo potesse garantire che la partita si potesse giocare. Io non credo che Collina avrebbe mai accettato di far proseguire la gara se non avesse valutato che le condizioni del campo non lo permettessero. Qualunque fossero state le pressioni anche di natura legata, come dicevo, a possibili episodi di ordine pubblico, di minaccia all'ordine pubblico per il giorno successivo, se il campo non fosse stato a giudizio dell'arbitro, naturalmente, praticabile al minimo, ovviamente dopo una tempesta di pioggia come quella che si abbatte su Perugia, io non credo che Collina avrebbe fatto riprendere la partita. Quindi sono sicuro veramente che la sua decisione sia stata fondamentalmente dettata dalla consapevolezza che la gara poteva proseguire, seppure con le difficoltà legate ad un campo pesante.
Quando finalmente si riprende al Curi, passano 4 minuti e il Perugia di Carletto Mazzone sblocca il risultato. A trovare la rete che poi deciderà l'incontro e il campionato è un difensore centrale vecchio stampo, il 34enne Alessandro Calori.
Ed eccoci al quarto minuto al gol che costa lo scudetto alla Juventus. Lo firma Calori, la sua quinta rete in questo campionato. Errore da parte di Conte che sbaglia il rinvio, il colpo di testa errato, controllo e destro lì dove Van der Sar non può arrivare.
Con il gol di Calori che sblocca la partita di Perugia e che qui abbiamo ascoltato nel racconto di Gianni Cerqueti, la Lazio è virtualmente campione d'Italia e 180 km a sud di Perugia la tensione monta.
Guarda, ho cominciato a caricarci quando Calori, a inizio della ripresa del secondo tempo, ha portato in vantaggio il Perugia. Lì la mia concentrazione è cambiata, no? Perché ho detto, oddio, qui sta succedendo qualcosa di incredibile, e quindi lì ho cominciato un po' a sentire troppo forse quei momenti, li avvertivo proprio dentro di me, ero molto emozionato e ho cominciato, come dicevo, a concentrarmi su, ma se qui accade qualcosa io come lo racconto? Mi devo preparare assolutamente un qualcosa di particolare, di straordinario, il secondo scudetto della Lazio è qualcosa davvero di incredibile. Quindi con molta enfasi, devo dire con molta enfasi e con grandissima partecipazione, però ero incollata anch'io come tutti i tifosi dello Stadio Olimpico alla cronaca di Riccardo, anche perché ho detto vabbè non è possibile, Calori segnò dopo 5-6 minuti dall'inizio della ripresa, ho detto la Juventus vedrà che raddrizzerà in qualche modo la partita, e invece no, i minuti passavano e la cosa incredibile era il silenzio assordante dello stadio e questo ha contribuito a creare un pathos davvero straordinario.
Il silenzio assordante dello Stadio Olimpico viene interrotto al triplice fischio dell'arbitro Borriello.
La Lazio batte la Regina per 3-0, situazione davvero paradossale per la Lazio, possiamo definirla una festa a metà, tifosi sbigottiti, davvero increduli, devono aspettare ancora qualche minuto per conoscere il verdetto del campionato.
Nel frattempo, infatti, nell'impianto romano sono stati aperti i cancelli e sul prato cominciano ad affluire decine di migliaia di tifosi biancocelesti, non solo quelli che avevano celebrato il funerale del calcio, ma anche quelli che aspettavano una giornata del genere da più di un quarto di secolo, durante il quale avevano vissuto di tutto, da 6 stagioni in Serie B allo scudetto 98-99 soffiato sotto il naso dal Milan di Guglielmin Pietro.
Ma ti racconto un dettaglio personale, che tra l'altro ho riportato in un libro che è uscito un anno fa, si chiama Radio Gol, del quale c'è anche un capitolo dedicato a quella straordinaria giornata di Perugia, straordinaria per la sua evoluzione. Ho sempre pensato che nemmeno il più audace degli autori di noir avrebbe potuto immaginare un epilogo del campionato come quello del 14 maggio del 2000. L'aneddoto che ti racconto è il seguente. Ho un figlio, tifoso della Lazio, e che naturalmente aveva il suo biglietto in tasca per andare a vedersi la partita, Lazio-Regina. Mi chiese, prima che io partissi per Perugia, ci sentimmo ovviamente, ci parlammo, e mi disse, ma perché non sei a Roma a fare la Lazio e invece sei a Perugia a fare Perugia-Juventus? Io spiegai a mio figlio che le logiche della trasmissione sono ferre, non si segue certamente la passione dei singoli cronisti, ma si segue una regola ferra. Il primo campo era Perugia-Juventus, perché la Juventus era in testa della classifica, la Lazio era la seconda, quella era il secondo campo. Quindi a me, la mia destinazione, quella che mi era stata assegnata, cioè cercai di spiegare a mio figlio, era quella di Perugia. Ma se dovesse vincere la Lazio, mi fa mio figlio, tu cosa fai? Se dovesse vincere la Lazio, festeggeremo insieme la sera, ma io devo raccontare Perugia-Juventus. Questo per dirti naturalmente che avevo un testimone oculare allo stadio, che era appunto mio figlio, che mi raccontò la sera, quando poi tornai a casa, quello che era successo. Mi raccontò che anche lui era tra gli invasori di campo, mi raccontò che allo Stadio Olimpico il secondo tempo di Perugia-Juventus fu diffuso dagli altoparlanti dello stadio, non c'erano immagini a disposizione, quindi la radio era l'unica fonte di informazione per i tifosi presenti allo stadio, forse anche per qualche calciatore, per qualche dirigente che erano comunque lì nell'area dello stadio, e mi raccontò appunto che lui aveva sentito il mio racconto della gara di Perugia insieme a tutti i laziali. Io di quello che stava venendo a Roma sapevo poco, sapevo quello che naturalmente stava raccontando il mio collega Bruno Gentili, che era designato per quella partita, e naturalmente comprendevo la grande agitazione che in quei momenti si stava manifestando sulle tribune, sugli spalti e sul prato, ma poi il racconto dettagliato di ciò che poi è venuto l'ho saputo dopo, e l'ho saputo da un radiocronista tra virgolette speciale, che fu appunto mio figlio, che mi raccontò tutto quel pomeriggio che io non potei vedere né potei capire fino in fondo, perché ero ovviamente concentrato sulla gara di Perugia. Tra l'altro, un piccolo dettaglio, ma veramente personale, mi perdonerai questa parentesi molto personale ancora una volta: se le due gare fossero coincise, se non ci fosse stato il dubifragio, se le partite si fossero giocate in contemporanea e i risultati fossero stati quelli, non sarei stato io a dire Lazio campione d'Italia, ma sarebbe toccato naturalmente al collega Bruno Gentili, che era sul campo della Lazio, ovviamente. E quindi il caso volle, mi riallaccio alla telefonata di mio figlio, il caso volle così, che il dubifragio in qualche modo consentisse a me, con un'ora e un quarto di ritardo rispetto a Roma, la gara di Perugia, di chiudere io da solo nell'etere sulle onde di Radio 1 e di poter gridare io, solo 18 e 4 minuti, la Lazio campione d'Italia, altrimenti non sarebbe toccata a me.
Ed eccoci tornati all'inizio di questa storia. Dopo una serie di tentativi sempre meno convinti, la Juventus tira i remi in barca e alle 18.04 Pierluigi Collina fischia la fine, Riccardo Cucchi trattiene il tumulto interiore e annuncia il secondo scudetto della Lazio, passando la linea al collega Bruno Gentili dallo Stadio Olimpico, dove può cominciare la festa.
Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Masone, linea all'Olimpico.
E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate: campioni d'Italia. Gli ultimi minuti vissuti via radio, le mani nei capelli, ed ora la liberazione davvero sfrenata, è un momento indescrivibile. Tutti insieme nello stadio, i tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste, entusiasmo alle stelle. 26 anni dopo lo scudetto di Maestrelli, Pulici, Inaglia, Rececconi, Fruzzalupi, Wilson, arriva il secondo titolo per la Lazio ed è una festa davvero senza limiti quella alla quale stiamo assistendo qui sul Prato dell'Olimpico, una felicità sfrenata, tifosi che corrono, si abbracciano come se si sentissero ad un palmo da terra, Lazio di Gragnotti, la Lazio di Eriksson, la Lazio del turnover, dell'estro di Veron, delle punizioni di Mihajlovic. della forza di Almeida, della classe di Roberto Mancini, la Lazio di Capitan Nesta, della tenacia di Nedved, del carattere di Simeone ripudiato dall'Inter, delle galoppate di Conceição, dell'esperienza di Marchegiani e poi ancora di Negro, Pancaro, Couto, Stankovic, della coppia gol Salas, Simone Inzaghi. Questa Lazio è campione d'Italia 99-2000 ed entra a testa alta anche in Champions League, imbattuta in casa con 13 vittorie e 4 pareggi. Tutti si stanno riversando nella centralissima piazza del Popolo, carosari di auto, di moto, a volte dal bianco celeste impazzeranno per le vie di Roma.
Lazio, sul prato verde vola.
Prima di spostarsi nelle vie della città, però, l'entusiasmo bianco celeste mette a soqquadro gli spogliatoi, dove Carlo Paris intercetta per la Rai quel Simone Inzaghi al quale 20 anni dopo spetterà il compito di riportare la Lazio in testa alla classifica.
Non pensavo neanche io che fosse così bello, troppo contento.
Senti, a tuo fratello devi dire qualcosa,
grazie per lui, però ognuno tira l'acqua al proprio mulino.
Mentre su Roma comincia a scendere la sera, l'onda biancoceleste si trasferisce dunque sulle strade della capitale. Quello scudetto arrivato a sorpresa nell'anno del giubileo significa per alcuni giovani tifosi biancocelesti il coronamento di un sogno e per altri, come Riccardo Cucchi, la fine di un'attesa durata 26 anni.
Ti è mai capitato, Dario, di andare al mare, immagino di sì, di metterti in posizione, come dire, sdraiata, si dice a Roma, fare il morto a galla, lasciandoti trasportare dalle onde del mare, quando il mare evidentemente non è agitato? Ebbene, lasciarsi andare. Io ho percorso quel tratto di strada dallo stadio Curi di Perugia verso Roma come se galleggiassi sulle onde di un mare, seguendo i miei pensieri e le mie emozioni, sorridendo tra me e me per la grande avventura che mi era successa e per la gioia che quello scudetto mi aveva regalato, ovviamente non come radiocronista ma in quel caso come tifoso che nessuno sapeva fosse tifoso della Lazio, nessuno lo ha mai saputo, a parte naturalmente i miei amici più stretti e qualche collega, è naturale, e ho viaggiato veramente come se galleggiassi in un'acqua ferma. Mi lasciassi trasportare da questa meravigliosa sensazione, no? Di leggerezza e felice di aver visto, di aver raccontato in qualche modo, di essere stato testimone di quel successo straordinario. Dico sempre ai miei amici juventini, li prendo un po' in giro naturalmente scherzando, per noi è molto più facile ricordare gli scudetti per noi tifosi della Lazio, come per tutti i tifosi delle squadre che vincono poco. La Lazio ne ha 22, 12 maggio 74, 14 maggio del 2000. Sono due ricordi indelebili, uno vissuto da ragazzino, da studente tifoso, l'altro da professionista, quindi molto più frenato nell'esplosione dei miei sentimenti, inevitabilmente, ma sono facili da ricordare e ogni anno queste ricorrenze vengono celebrate ovviamente con grande gioia. E per un tifoso della Juventus che ha vinto tantissimo, fortunato lui naturalmente, è molto più difficile ricordare tutti gli scudetti, quindi in qualche misura il tifoso che non vince molto è quello che alla fine ha i ricordi più nitidi di tutto ciò che ha potuto vivere. Per 40 anni mi sono sentito rivolgere questa domanda dalle persone che mi incontravano uscendo dallo stadio, che magari mi riconoscevano: ma lei per quale squadra tifa? Io per 40 anni ho risposto nello stesso modo, inesorabilmente: se c'è una squadra per la quale tifo, lo saprete quando avrò appeso il microfono al chiodo. E quando ho dichiarato di essere tifoso della Lazio, la cosa che mi ha fatto più piacere è la sorpresa che mi hanno manifestato i tifosi attraverso messaggi social o in qualunque altra forma, perché nessuno mi aveva mai pensato che fosse davvero tifoso della Lazio. E avevano attribuito simpatie juventine, simpatie interiste, simpatie milaniste, simpatie romaniste, perché non bisogna dimenticare che nell'anno successivo, nel 2001, fu la Roma a vincere lo scudetto, e raccontai anche quello scudetto con lo stesso trasporto, con la stessa gioia ed emozione con la quale evidentemente avevo raccontato lo scudetto della Lazio. E mi ha fatto molto piacere che nessuno avesse mai capito questa mia passione, nata da quando ero bambino, nei confronti della Lazio. Questo secondo me è stato un bel premio per l'attenzione che ho voluto sempre dare al microfono, a non far trapelare nulla, ad essere testimone terzo, obiettivo nel racconto del calcio. Un'ultima cosa vorrei raccontarti, divertente secondo me, a volte mi capita ancora oggi di essere fermato da qualche tifoso della Lazio che magari mi riconosce e che, senza dirmi né buongiorno né buonasera, mi piazza il telefono in faccia e mi dice: Acu, ridiccelo. E io devo ripetere quella frase: sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000, la Lazio è campione d'Italia. A carriera conclusa, la Lazio mi ha omaggiato di una maglia bellissima che conservo gelosamente, una maglia della Lazio, sulla quale però dietro non c'è un numero di gioco, c'è semplicemente 18 e 04.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.